collaboratori, tanti ringraziamenti per la generosa ospitalità che ci ha offerto tutto l'anno, ha offerto al Sindacato Nazionale Scrittori, perché questo è il penultimo incontro proprio del programma organizzato dal sindacato. La prossima settimana avremo un romanzo della signora Pertempi, che è qui presente, e spero di vedervi numerosi. Dunque, oggi presenteremo il libro di Roberto Maggiani, una silloge poetica intitolata Cielo indiviso, è pubblicata da Magni, quest'ultimo, sì, perché invece ha una prima pubblicazione intitolata La scienza aleatoria, pubblicata da Lieto Colle. Il giovane Maggiani è laureato in fisica nucleare e quindi unisce la scienza alla letteratura, una mescolanza che meglio di così non potrebbe essere. Sarà presentato da Elio Pecora, che voi tutti conoscete senz'altro, narratore, poeta, drammaturgo, critico letterario, che più ne ha più ne metta. Citerò solo la sua ultima opera, edita da Mondadori, Simmetrie, che vi raccomando caldamente e che gli ha procurato tanti riconoscimenti. Non ha bisogno di reclami. Voglio ricordare però che era direttore della rivista Poeti e Poesia e che è stato per lunghi anni presidente dell'Unione Lettori. Abbiamo poi Maria Grazia Calandrone. Maria Grazia Calandrone ha pubblicato, ha cominciato a pubblicare negli anni, negli anni 90-98, e soprattutto con Crocetti. Il suo ultimo libro, anche edito da Crocetti, è La macchina responsabile, intitolato finalista al premio Mario Luzzi. Poi c'è Sulla bocca di tutti, anche pubblicata da Crocetti. Anche lei ha scritto testi teatrali, soprattutto per l'attrice Sonia Bergamasco, e frammenti poematici intorno alla guerra civile spagnola, per la Compagnia Internazionale Teatro in Voce, e per Radio 3 e per altre istituzioni. Allora, buon lavoro, buon ascolto a tutti. E vorrei, non so se siete d'accordo, dedicare questa serata al ricordo di Edoardo Sanguinetti, che ci ha lasciato ieri, una grave perdita per il mondo della cultura.
Andiamo, ma io parlerò dell'uno e dell'altro.
Sì, vabbè.
Ritengo che un autore, l'ho scritto tanti anni fa, anche la proveniente la prefazione è una raccolta ventennale di miei versi, quantunque grande sia, di qualsiasi misura sia, diciamo, ha pochi temi. Può essere Dante Alighieri, Borges, oppure uno di noi altri. Ha alcuni temi che lo ossessionano, proprio per questo si può parlare di un autore, perché è portato da qualcosa che lo spinge, da una necessità di esprimersi su certe ossessioni o certe visioni della vita o certi modi di essere e di stare. Sono sempre pochi. In una famosa poesia Borges diceva che erano cinque i temi della poesia da sempre e che erano quelli intorno a cui ruotava tutta la poesia del mondo. Ed erano la morte, l'assedio, il ritorno, l'amore, sono pochissimi temi. Ora, mi pare che passando nei due libri ultimi di Roberto Maggiani, Uno è appunto C'è l'indiviso, pubblicato da Manni, Essenza aleatoria, lieto colle. Noi troviamo qualcosa che davvero lo occupa interamente, e che è il dissidio, se volete, la vicinanza fra quello che è il pensiero scientifico e quello che è lo spirito. C'è anche proprio in C'è l'indiviso una poesia che mi hanno dedicato, nel quale si parla appunto dell'anima, che rimane appunto come ultimo approdo, mi pare. E tutto questo nel libro di cui parlerà di più, ma parlerà anche Maria Grazia Calandrone, C'è l'indiviso, tutto questo viene chiarito, perché se un libro, Scienza aleatoria, è della pratica della vita, direi, di fatti, di cose, di momenti, di persone che si muovono, di paesaggi, di mari agitati o di mari sereni, tranquilli, e di stagioni che passano, e quindi vediamo le cose, ne abbiamo un lungo elenco e anche un grande movimento. Nell'altro invece, che è Scienza aleatoria, tutto questo diventa soprattutto pensiero. Direi addirittura un pensiero metafisico, nel senso che sta a metà veramente fra la vita, la pratica della vita, e quello che è invece lo spirito, la forza dell'animo, l'immaginazione. E allora siamo davanti a quella che è una poetica e che è una visione anche della vita e della poesia. La poesia come vero ultimo approdo, come qualcosa che appunto va verso dei confini che non sono limitati nel tempo. Lo si spiega molto bene anche in certe poesie. E cioè la scienza fa i conti con qualcosa che può continuamente cambiare, lo sappiamo, no? Basta sapere anche pochissimo di scienza, non quanto ne sa Maggiani, che la insegna e la conosce bene come professione, ma sappiamo benissimo che la scienza si progredisce, si fa per dire nel tempo, ma è in continuo movimento, in continua scomposizione, in continua ricomposizione, quindi può cancellare quello che è venuto prima e fondare altro. Allora tutto questo dà a chi sa di scienza, la pratica e la frequenta, un tanto di aleatorio della scienza, naturalmente, di qualcosa che si sta muovendo, mentre secondo Maggiani, soprattutto, che mi pare occupato soprattutto dallo spirito e dall'immaginazione, la poesia invece traffica e ha a che fare con l'anima, con lo spirito, con qualcosa che invece viene prima di tutto e conta dopo tutto, ha una sua eternità. Ora, naturalmente, questo si può assolutamente dire della sensibilità del sentimento, che non conosce leggi e regole che siano quelle della scienza, perché viaggia per altri lidi, percorre altri cammini che sono molto più insondabili. Si può dire che anche la religione potrebbe essere a seconda di quello che crediamo, ma qui non parleremo di religioni, di religioni, non di religione, perché della religione si potrebbe dire che anche quella è un'invenzione dell'uomo e ha uno suo sviluppo e a seconda dell'immaginazione, della qualità e della misura dell'uomo che se la inventa. Comunque, certo, invece possiamo condividere con Maggiani tutto questo e soprattutto rallegrarci perché un uomo di scienza finisce col dare alla scienza un posto secondario rispetto alla poesia. Poesia come invenzione, poesia come sentimento, poesia come incanto, stupore, nello stesso tempo, insomma, fa i conti continuamente con quello che è realizzabile e anche con quello che non è realizzabile, ma che è inventato, che è sentito, che è dentro la fantasia. E allora qui siamo a una vera e propria fantasia. La fantasia non è immaginazione, no? La fantasia è una visione dell'essere, qualcosa che va al di là e che corona tutto questo di altro. Ora, quali sono le qualità di questa poesia? Se dobbiamo nel secondo libro, questo di Scienza aleatoria, se dobbiamo fare i conti con l'espressione poetica, la troviamo estremamente chiara, che si esprime anche in fatto di scienza, addirittura in certi momenti con delle formule. La Franca Laima, che introduce molto bene, devo dire, questo libro con tanta attenzione, ricorda Pound, che ha adoperato nelle sue poesie anche delle formule matematiche, delle formule scientifiche. Queste mescolanze di Pound qui si ripetono in una poesia, in una lunga poesia, non parlerò di queste formule perché so pochissimo di tutto quello. Nei miei anni liceali ho avuto pessimi insegnanti e io assolutamente ero preso da altre materie e gli insegnanti pessimi di scienze non mi hanno attratto verso quello, anche se mi pungola molto quel mondo. Ma troviamo qui la scienza adoperata poi per qualche modo per essere limitata, non smentita, ma qualcosa che arricchisce la conoscenza, ma che naturalmente la vera e propria conoscenza è quella dello spirito, dell'anima, dell'immaginazione. Tanto che anche nella poesia che mi dedica parla, al contrario della stanza del corpo, di cui c'è una lunga composizione nel mio ultimo libro, l'ultimo se vogliamo, ma dice non stanza ma anima, questo corpo anima è di più di una stanza, sì, penso forse anche di sì, se la stanza non fosse l'unico luogo nel quale siamo, che può essere anche la nostra anima, che è dentro anche i nostri piedi, ecco, me la mettere avanti. La leggo così la sentiamo. L'affanno umano del pensare, dello scrivere, dell'agire è destinato alla sparizione. Un giorno in fretta si dovrà lasciare la casa, cara terra, con pochi libri nella valigia sconosciuta. Tutto verrà abbandonato come sogno nel pieno di un raggio di sole che carezza il volto ed entra violento sotto le palpebre dalla finestra spalancata da una mano innamorata. E non è una stanza il corpo, ma un'anima, l'anima libera del nostro esistere, centro di un eterno mondo che è il suo termine sulla soglia del paradiso, nel sempre sorriso di colui che ci ama. Allora, siamo certamente, innanzitutto guardiamo la scrittura, l'espressione è estremamente chiara e direi limpida, e questo è un bene in tanto esercizio spesso di poesia che fa i conti con il nascondiglio. L'ermetismo è passato da tanto tempo, ha fatto il suo tempo, non è più da nascondersi, e poi c'erano delle qualità che si sono consumate lì. Quindi non mi pare che la poesia sia tale se si nasconde e se non fa i conti invece con l'espressione che chiarimento. Io racconto il caos la notte, la racconto e la esprimo, non posso nascondermi. La notte e il caos non possono rimanere tali, non possono rimanere buio e confusione, no? Allora, ci troviamo davanti a una poesia che fa i conti con la relazione con il mondo continuamente, quindi vuol significare e comunicare quel che dice. Poi una poesia appunto che ha un tanto di malinconia e che sa della precarietà della vita, sa che noi passiamo in tutto questo, no? E infatti sa che l'aspetta un altrove, e nel suo caso, perché ci crede seriamente Maggiani, nel paradiso, nel premio ulteriore, anche io ho un'educazione cattolica ma non credo molto a queste promesse, comunque le apprezzo molto. E poi però c'è anche questa presenza continua in questo libro, soprattutto più che nell'altro, delle cose del mondo, del corpo, delle mani, della finestra che si apre, della valigia da lasciare, no? Ho pochi libri nella valigia da portarti dietro, ma questa valigia non sarà tenuta, anche perché se il paradiso è il paradiso non c'è bisogno più di leggere né romanzi né poesie. Finalmente saremo degli analfabeti felici come lo erano i primi genitori. E quindi ci troviamo davanti a una poesia che però professa qualcosa di serio. In un libro, noi possiamo leggere, come diceva Gottfried Benn, grande poeta tedesco, ci sono 4 o 5 poesie che sono il raggiungimento, il fulcro di un libro, e quelle bastano. Tutte le altre servono a preparare quelle 4. Allora, mi pare che qui ci siano diverse poesie risolte felicemente in questo, che esprimono quella che è la qualità del poeta, quindi questa qualità espressiva, nello stesso tempo la forza dei suoi sentimenti, la ricchezza appunto. E qui forse l'uomo di scienza giova, nel senso la scienza fa toccare le cose, fa toccare gli oggetti, fa toccare le persone, gli elementi, gli elementi chimici anche del nostro corpo, e tutto questo non si può lasciare. Allora, quello che mi piace poi di Maggiani soprattutto è che nonostante appunto abbia l'animo così rivolto all'altrove eterno, a quello che è il profondo dell'animo, no? Lo spirito, poi però non lascia la terra, non la dimentica la terra, non la trascura, sa che qui bisogna passare e che in questo si possono trovare anche conoscenze e gioie e dolori e tutto quanto il resto. Questo significa appunto fare i conti con l'essere, non con la negazione, una negazione che è stata tanto abusata nel Novecento, ha fatto il suo, ha avuto grandissimi interpreti, ha espresso tantissimo il nulla, il niente, però adesso facciamo i conti con altro, adesso dobbiamo, dopo la negazione, ricominciare a parlare, altrimenti sarebbe opportuno tacere per sempre, no? Dopo Montale, dopo Beckett, bisognerebbe star zitti. Allora noi ricominciamo a parlare e a credere anche nella vita, come ci credevano i latini, soprattutto, grandissimi poeti dell'umanità, i quali sapevano benissimo di dover morire, sapevano benissimo che tutto era precario, qui è labile, però poi stavano dentro la vita e ci restavano. Questa poi è la mia ossessione particolare, ma quando la ritrovo ne ho un gran piacere, perché sento che mi trovo davanti a qualcosa che si muove, e che è vivo, che respira, e che quindi non è soltanto un esercizio formale, ma c'è dentro una sostanza. E in questi versi di Maggiani la sostanza c'è, è dovuta appunto al suo partire dalla scienza, al suo arrivare allo spirito, ma non dimenticare assolutamente la vita, la quotidianità, la forza dell'esistenza e tutto quello che questo comporta. Ora, sia nell'uno che nell'altro libro, io trovo tutto questo con molta forza e con molta chiarezza nello stesso tempo. Mi pare che Domenico Cara insisti anche in questo, parla di leggerezza, no? Di chiarezza. E poi in questa chiarezza però ci sono delle verità, le verità possibili che l'uomo può raggiungere prima di quell'ultima verità in cui Maggiani crede che professa e che esprime con tanta forza. Ora, la cosa migliore di un libro di poesia è leggere la poesia. Spesso noi ne parliamo, si presenta e poi finisce invece con non leggere. Io trovo che la cosa migliore sarebbe invece leggerla insieme, soprattutto insieme. Ecco, per esempio, qui avevo anche prima rivisto, perché questo libro l'ho letto un po' di tempo fa e poi riletto, Il giovane ballerino. Jeans con rivolte ciabatte, una bella faccia col naso all'insù, un lieve sorriso soddisfatto, gli occhi brillanti, i capelli rasati sul collo, a ciuffo sulla testa, saltellando balla in un abbraccio sempre più deciso, ruota con la musica e non perde occasione per mostrare il suo bel viso alle lusinghe dei sorrisi. È un ritratto, ma noi abbiamo appunto questa persona che ci viene incontro con tutte le sue caratteristiche, ma anche dentro questo suo movimento c'è anche appunto la sua anima, c'è anche la sua attesa, la sua gioia di esistere, il movimento armonioso che lascia intorno a sé. E c'è ancora qui questa lingua chiara, esatta, che fa i conti anche con un ritmo che ha delle cadenze, ma delle cadenze libere, no? non chiuse dentro regole metriche, ma nemmeno però assente da quella fluidità e sonorità e musicalità che deve avere la poesia, perché anche questo troviamo molto spesso, no? Una poesia priva di sostanze, perché si disfa nelle eleganze formali o nell'esercizio, nello sperimento parolaio, e poi però troviamo anche spesso l'assenza completa di una musicalità che deve accompagnare assolutamente il verso, altrimenti in che lo differenziamo dalla prosa? Allora, leggere una paginetta di prosa significa appunto leggere una lettera, una confidenza, un pezzetto di diario, la poesia chiede altro, chiede una concentrazione ben più forte, un risparmio di parole e poi questa interiore musica che lo accompagna, che può essere ritmo libero e non libero, anche se recentemente in un'intervista a Wilcott proprio su poesia leggevo una domanda che Wilcott fa ai suoi allievi americani d'università, dice: scrivi in un verso libero, ma libero da che? Perché il verso è libero da che? Da nessun altro verso, cioè liberarsi significa conoscere altro da cui ci si libera, e quindi bisogna risentirlo. Comunque la domanda è molto, per quanto possa sembrare così vuota, invece è una domanda estremamente intrigante e anche molto imbarazzante. Proviamo un'altra poesia. Timore. Su onde lucenti, leggero e turbolento s'adagia il cielo, Fino agli dèi non ci arrivo, mi intimorisce l'oro del mare, la lunghezza delle onde che ha la misura dell'orizzonte, la profondità che non ha il conforto della risacca. Ecco, anche qui c'è una capacità di raccontare, di mostrare quello che sente, no? Abbiamo un paesaggio e questo paesaggio è chiaro, nitido, e con colori che immediatamente si propagano e toccano appunto il lettore che si trova davanti a un vero e proprio spettacolo nel quale entra. Ma qui quello che mi scienza aleatoria, ve lo dice il titolo, poi scienza aleatoria, c'è una poesia che ripete tutto questo, la scienza passa, come dicevo poco prima, cioè ha un continuo sviluppo, mentre lo spirito e l'anima sono eterni, sono dentro un'eternità che non può assolutamente essere deturpata dal tempo e dalle storie e dagli sviluppi della cultura. Ma qui troviamo lo stesso che la preparazione a tutto quello che in scienza aleatoria diventa come un unico discorso che di pagina in pagina va sviluppandosi. Qui invece c'è tutto un mondo che si muove con tante persone e cose, stagioni ed eventi, ma c'è anche la prefigurazione, questa visione. In questa poesia l'invisibile, nel silenzioso stratificarsi del buio in spazi remoti alla città, maledico tutti i segreti e apro la finestra sull'aria umida del giardino, dove l'invisibile trascorre le sue più serene ore, ascoltando lo scalpiccio degli insetti e lo sdrucciolare viscido delle lumache. Non temo quel silenzio che risuona di tronco in tronco, di filo d'erba in filo d'erba fino alle montagne, alle grotte degli orchi e delle sublime fate. Io ti capisco, invisibile presenza, allungo la mano e ti ho sul palmo, serrato, abbarbicato, intimidito, per te non c'è affetto. Ora, sentiamo qui come la poesia giova e serve a tutto questo, ma direi che se la scienza è appunto attenzione, studio, anche quella avviene prima, oppure l'anima non può farne a meno per poi raggiungere se stessa, no? Se non passando prima per la terra e ascoltando. E qui lo vedete come se l'invisibile, mentre l'invisibile trascorre le sue più serene ore, e poi la vita intorno, che c'è la finestra sull'umido del giardino, e poi l'orecchio che ascolta, ed è quello del poeta e dell'uomo attento, che ama le cose che è intorno, vuole in qualche modo elencarle e esprimere. Lo scalpiccio degli insetti, è un po' tanto parlare di lo scalpiccio degli insetti, ma vedete come l'orecchio moltiplica la sua attenzione, le sue qualità. Lo sdrucciolare viscido delle lumache, sappiamo benissimo come questi non sono veri e propri rumori, ma sono carpiti da un orecchio e da un occhio attento che va al di là e immagina, addirittura ci scende dentro, empaticamente. C'è un sentimento panico, un perdersi dentro la natura, un entrarci e diventare cosa, oggetto, animale, pianta, filo d'erba, eccetera, eccetera. Quindi questa invisibile presenza viene carpita, sentita, espressa, ma nello stesso tempo però passa prima per essere scorta e sentita attraverso la giornata, attraverso gli eventi che ci sono intorno, attraverso le cose e gli oggetti, gli animali che si muovono, attraverso appunto quella che chiamiamo esistenza, per la quale bisogna passare per raggiungere poi l'altrove. Questo altrove però che è sempre presente, che in Maggiani è continuamente presente, come insieme una turbolenza e un'armonia, come un traguardo e nello stesso tempo un traversamento. Ora, si potrebbero leggere tante di queste poesie che mi sembrano molte estremamente ben risolte, soprattutto in questa lingua che ci tocca. Sentite questa brevissima. Mare, s'allunga, si ritira, s'allunga, si ritira, s'allunga, si ritira, s'allunga, si ritira e non smette. Ora questa iterazione vuole assolutamente metterci davanti a qualcosa che noi dobbiamo sentire e entrarci dentro, no? Come un rumore e un avvenimento che ci prende tutti quanti e nei quali siamo immersi. E non è un caso che segua una poesia intitolata Onde, che dice: ho allontanato illusori pensieri ed eluso onde imbroglione, non mi sollevano trascinare. immobili avanzano dal lontano silenzio del mare, liquide forme orizzontali, striate di splendori, esplodono in schiuma, muraglie di fuoco, cavalcate dal sole, accavallate dal vento, draghi con diademi sui loro mantelli. Dove appunto sentiamo che insieme è quello che c'è davanti, lo spettacolo della vita e nello stesso tempo l'immaginazione che tutto questo ricrea, reinventa, porta da un'altra parte, lo porta in quello che è l'altrove della poesia, che non è più la vita dei nostri giorni, ma è un evento a sé nel quale noi insieme ripariamo, ci consoliamo, ci ritroviamo. E questa poesia naturalmente è il viatico per altro, per quello spirito che poi ci ricongiunge ad altrove. E come aveva detto, credo bene, la Laimo nell'introduzione del secondo libro, c'è questo passaggio continuo fra spirito e carne, fra anima ed esistenza, e quindi fra scienza e quindi conoscenza, e conoscenza ulteriore che appunto starsene davanti è qualcosa di ineluttabile, di inesorabile e soprattutto di straordinariamente sognato e cercato e voluto, come nel caso di questo autore.
Tutto qua. Grazie. Sì, ora lo facciamo. Sì. Allora, sì, infatti Claudia, ma vieni qua, scusa. Allora, intanto volevo io personalmente, sarei l'autore, vorrei ringraziare i presenti, voi che tanti conosco, tanti no, e comunque vi ringrazio tutti di essere qua. E poi Elio Pecora, appunto, perché è sempre un'emozione sentire le parole di Elio, perché c'ha esperienza di poesia sicuramente da decenni, ma anche proprio come lettore direi è interessante riuscire a capire quello che l'altro per cui uno scrive pensa, insomma, come, dove entra, fino a dove arriva, no? Come l'acqua che entra piano piano e trova le vie più giuste, insomma. Ecco, io quindi Elio ti ringrazio veramente perché mi sono sentito proprio riempito anche dalla parola che hai detto riguardo proprio al mio testo, come se lo completassi in qualche modo. E ora io volevo dire, volevo intanto un attimo presentare il gruppo qua presente, però prima ci sarà Maria Grazia che leggerà altri testi, come diceva Elio, forse nella poesia la cosa migliore è anche la lettura, no? Quindi Maria Grazia legge un attimo alcuni testi, sì. Poi intanto però già io mi avvantaggio dicendo che qui, questi che vedete qua, sono, ora ve li presento per cognome, allora ci sarebbe Morelli, che è anche il mio collega musicista, il quale, diciamo così, quando gli ho regalato il libro, ce l'ha diviso, ha pensato, appunto, mi ha fatto proprio un regalo, insomma, di musicare una mia poesia, che poi subito ha proposto al cantante, cantautore romano Fedele Mazzetti, ecco, dimmi se sbaglio che è lui, ok, e, è un cantatore, quindi io proprio professionista direi, quindi proprio sono stato proprio contento di sentire la sua voce narrare i miei versi mentre li canta, insomma, quindi proprio è stato per me molto bello. Poi abbiamo quindi sempre alle chitarre, abbiamo Pontesilli e Lalli, se non mi ricordo male, mi sembra di sì, perché anch'io alcuni di loro li ho conosciuti ora. Quindi veramente mi sento proprio di ringraziarvi per la vostra presenza. So che ad esempio voi state lavorando anche a un vostro CD, quindi siete anche impegnati con la vostra musica. Ecco, ora loro faranno, dopo che Maria Grazia avrà letto alcune poesie, loro faranno appunto questo pezzo che si intitola Figli, che è una poesia tratta da Cielo Indiviso, e, che è musicata penso in forma di tango, no? Se, alcuni di loro qua presenti la conoscono bene perché l'ho già passata nelle serate di tango e l'abbiamo anche già ballata, quindi e, ecco questa cosa qua, e poi farete questo e poi alla fine faranno un altro pezzo e un loro pezzo personale, anche per presentarsi, perché sembra giusto, io ho ascoltato il loro CD e, dove Fedele canta, è veramente è una voce apprezzabilissima, cioè di apprezzabile di poco, come diciamo. I testi sono molto belli. Ecco, allora, quindi Maria Grazia Galantrone
recita qualcosa e poi dopo faranno loro il pezzo e poi dopo Maria Grazia dirà qualche altra cosa su Scienze Aleatorie. Anche Maria Grazia, insomma, devo ringraziarti perché lei, anche se è più tranquilla, ha la febbre, 38.
Lo so, tranquilla.
Forse per quello che è tranquilla. Ecco, ognuno di noi è qui con varie vicissitudini alle spalle, anche il nostro Elio, ognuno di noi, insomma, oggi, e vi ringrazio veramente tutti.
Allora, ne leggo quattro,
sì.
Tra cui quella che poi verrà musicata. La signora si sedette e parve che l'intero oceano facesse lo stesso, accasciandosi nello spazio a lui dedicato, tra la sabbia e il cielo davanti a lei, con le braccia ben poste sul grembo, le dita inanellate, il rossetto e gli occhiali da sole, a osservare il suo dominio, che aveva la vastità atlantica. Trasfigurazione. È come se le tue spalle fossero scolpite dalla luce che schianta al suolo e quel grave e lucente schianto rimbombasse nelle mie orecchie e forgiasse le tue 7 vertebre cervicali. È come se la tua forza nascesse dalla terra, a sorreggere un grave cielo d'azzurro e nuvole. Figli, mi piace pensare che la collana di legno e acciaio che mi hai regalato, appoggiata sul mobiletto vicino alla finestra, verrà rubata dalla mano di uno zingaro che ha orecchini e denti d'oro. Che cosa sarebbe l'umanità senza i poeti, che con le loro lance verso il cielo ne sostengono l'orgoglio e il giudizio. I miei figli sono le poesie, non hanno né carne né ossa, sono leggere e fatue sopra le distese mediterranee, completamente azzurre. L'albero. Apri e chiudi il tuo verde come branchie di pesce in un mare invisibile. Ramifichi nel cielo la tua nudità, ti allunghi nell'azzurro fino a penetrarlo. Hai qualcosa da dire, ma non la dici, se non di rado. Fruscio di vento che sfrigola foglie. Albero taciturno, dimmi chi parla dietro il tuo fusto, da quale bocca giunge la voce che pare tua. Mostrami il sempre invisibile volto che dall'inizio del tempo è presente e assente.
Mediterraneo, completo.
Complimenti, perché abbiamo sentito la registrazione, ma dal vivo è proprio un'altra cosa ancora, veramente grazie, mi sono anche emozionato, anche perché poi mi veniva voglia di ballarlo, visto che
dovresti dovuto farci vedere. Che me dai?
Questo è il microfono, Maria.
Allora, io mi appoggio allo scritto perché non sono in condizioni di ragionare, tra l'altro. Allora, parlerò di questo libro, dell'ultimo uscito, Scienza aleatoria. Nelle quattro sezioni della Scienza aleatoria di Roberto Maggiani entra con decisione il suo corpus sapienziale di fisico. La persona Roberto Maggiani è veramente laureata in fisica e il poeta che egli stesso è. Ora desidera che questa sua dottrina, altra ed affine fino ad oggi sommersa, risalga alla corrente per arrivare alle sue parole di poeta come affiora un sorriso di pace in un volto. Sembra proprio così, perché il poeta sana la frattura del reale che lo scienziato ha appena scomposto, la ferita che il corpo umano forma e riforma con il suo volume in movimento. Il mondo, qui presentato in stile cristallino, ma secondo il dettame di una scienza appunto aleatoria, è organizzato in atomi, molecole e cellule, ed è un mondo emerso dal possibile, è solo una delle infinite possibilità, o la sola, e dopo la sua emersione sono apparse la nostra possibilità di immaginarlo e di nominarlo. Maggiani dice emersione, non dice aggregazione o espansione, dice che il mondo apparve come una cosa che prese luce dopo un inconoscibile buio sottomarino che tutto precede. Dice di un mondo dove reale e immaginabile sono funzioni a tal punto intercambiabili che il mondo appare sorretto dalle parole del primo uomo. Ammettiamo questa potenza biblica del verbo, sebbene sia qui negata l'onnipotenza creatrice del Dio che immagina il mondo e gli uomini per la sua propria festa, ma siamo solo all'inizio. Il volume forma una parabola ascendente che poggia i piedi sulla celebrazione della rosa, che adesso vi vado a leggere, però così è tra le più belle. Cosmogonia. Rose rosse, spinose, ardenti, solari, angolari sporgenze, oltre le soglie del cosmo increato, caos di elementi informi, inizio di matematiche, descrizioni. In quale spazio le cose hanno la loro forma, il loro rumore? Il mondo è un atto sacrificale e cruento, un tuffo nelle acque primordiali, per portare in superficie un pezzetto di terra. Un accoppiamento tra Urano e Gea, uovo cosmico che si schiude liberando spiriti, apparizione del vuoto quantistico, tanto è potente la volontà ad esistere. Appunto, quindi ci si poggia, si comincia dalla descrizione delle cose, come appunto ben diceva anche Elio.
sulla iniziale osservazione del reale e passando per la sua formulazione fisica arriva all'affermazione della sussistenza di un pensiero assoluto e immortale che organizza il per sempre delle cose, ovvero gli atomi, invisibili come sono invisibili i santi che provano pietà di noi se alla fine intercedono il nostro nome, gli atomi, si intende, mica i santi. Sono stata recentemente a vedere Copenaghen di Michael Frye, testo teatrale sul principio di indeterminazione di Heisenberg, ma che riflette soprattutto sul dualismo tra la gioia della ricerca e l'etica, nel caso specifico addirittura intorno alla scoperta della bomba atomica. La storia dice che Heisenberg dimenticò di controllare alcuni conteggi sbagliati eseguiti da altri. Dato l'errore, gli risultò che la possibilità reale di sganciare ordigni nucleari fosse remotissima. È ovvio che la storia lo smentì. Il drammaturgo Frye immagina dunque che il fisico Heisenberg abbia compiuto questa omissione inconscia, proprio lui che sosteneva che dove i calcoli sono esatti risiedono verità e certezza, perché non ne voleva sapere, di arrivare a comprendere che fosse possibile realizzare la bomba e che lui potesse figurare come complice anello di una catena di scoperte che avrebbe portato al disastro. Questo sbaglio, vero nella storia della fisica e l'interpretazione letteraria dello stesso, entrano a proposito nella lettura di Scienza aleatoria, perché, secondo l'interpretazione dell'errore data da Frye, parrebbe valere anche per Heisenberg il bel verso di Maggiani: «Creo stelle e le creo alte, potenti e belle». Questo verso illumina con un lampo interiore il confine tra la poesia e la realtà, dissezionante e bombarola. La scienza, quando è altissima, diventa poesia e altre declinazioni di religiosità. E la poesia chiede al mondo tutto tranne uccidere. L'omissione di Heisenberg e la doppia anima di Maggiani sono figlie della stessa madre poesia. Infatti Maggiani, in Equazione di Maxwell del campo elettromagnetico, si esprime così. Questo è un azzardo pazzesco, perché vi faccio vedere, sono formule. Ecco le equazioni di Maxwell del campo elettromagnetico, le equazioni della luce, delle comunicazioni radio e TV, dei GPS, degli SMS, dei Wi-Fi, di quel che volete far propagare in silenzioso nascondimento nel vuoto senza cavo. La mia voce al cellulare, la sua voce che risponde, all'inizio e alla fine vi è un gran fracasso, ma nel mezzo un sinuoso frusciare di energia che va e va. È facile rispondere, parlare, guardare e usare, ma un grazie agli scienziati, chi l'ha detto? È forse facile capire la luce, la sua origine, la sua natura, onda o particella, ma se onda o particella che ci importa? Già per noi tutto è fatto. Belle formule, di bell'aspetto, voglio leggervi in spirito di poesia, come quattro piccoli versi del grande poema, la luce. Il rotore del vettore campo elettrico E è uguale a meno 1 su C per la derivata parziale del vettore campo magnetico H rispetto al tempo T. La divergenza di H è 0, non esistono monopoli magnetici. Il rotore di H è uguale a 1 su C per la variazione del vettore campo elettrico E rispetto al tempo T più 4pi greco su C per il vettore densità corrente elettrica J. La divergenza del vettore campo elettrico E è uguale a 4π greco per la densità di carica elettrica ρ. Si incastrano l'una all'altra, si trasformano, generano l'equazione d'onda. Se i campi sono funzioni periodiche del tempo in seno e coseno si ha la soluzione, l'onda piana monocromatica che dà colore al mondo, alle cose. Queste parole e i disegni stessi delle formule sono poesia perché contengono insieme la realtà e il mistero del mondo. La poesia, come la fisica, sonda cose visibili e invisibili per arrivare alla conoscenza, anzi a quel minimo comune denominatore della conoscenza che ci riguarda tutti. In fisica, alla scoperta che tutti noi e tutta la materia siamo fatti degli stessi elementi combinati. In poesia, che tutti siamo composti degli stessi elementi emotivi. Infatti Heisenberg sbaglia i suoi conti. altri no, altri sono riusciti a portare a compimento la loro opera. La deviazione della scienza dal solco della poesia sta nel fatto che i risultati della ricerca scientifica modificano vistosamente la realtà e possono essere usati malamente da altri. O forse in alcuni casi la febbre della teoria diventa tale che non si calcolano più le conseguenze reali delle proprie scoperte e la poesia ha scarsissime conseguenze dimostrabili. Lo dice lo stesso Maggiani. L'intelligenza attua nuove complessità che la natura non potrebbe realizzare se non si fosse dotata di tale cerebro marchingegno. Ecco come la funzione uomo interagisce inoppugnabilmente con il creato e ancora di più. Dio sa che senza la nostra vita l'universo è sprecato. Tanto ottimismo, nonostante la constatazione della sporcizia e del silenzio dei nostri corpi, è commovente. Qui è anche evidenziato che noi siamo ferite dello spazio-tempo che rimarginano con la nostra morte. Per concetto stesso che lo spazio che occupiamo sia uno sbrego nel grande silenzio dell'ordine universale, sta la preziosità del segmento brevissimo e provvisorio di questa nostra apparizione, come appunto diceva Elio, riferendosi ai latini. L'ultima parte del libro, come è giusto che sia, dalla formula fisica evolve alla ubicazione divina, individuata sulle cime degli alberi in una solitudine ventosa e terrestre. Ve la leggo perché è proprio bella. La bellezza del mondo. Dio è sulle cime degli alberi, solo come le particelle di vento. Appartiene metà alla terra, metà al cielo. Un solo Dio, solo, fino all'urlo della croce, a tal punto silenzioso che ci sentiamo soli fino all'abbandono. Si sappia però che il suo esserci è certo, nella terra e nel cielo, negli spiriti infiammati d'amore. Un Dio bello che si chiama amore, e la sua bellezza è la bellezza del mondo. Una poesia del genere è chiarissima, e sebbene il buio, gli occhi chiusi, lo sprofondamento nella materia siano i luoghi dove spesso si incontra più luce, dove più chiaramente si rivela il logos e nella irremovibile oscurità della morte germogli pure il seme di un nuovo mondo. La scienza aleatoria è dunque la zona dove i calcoli non tornano perfettamente, ma dove si è più prossimi alle colonne di fuoco del corpo universale, sul quale la poesia, anziché la morte, si adagia come un manto di stelle immaginate e dunque reali, cioè vere e regali.
Allora, grazie anche Maria Grazia per questa... intervento, diciamo, ha letto perché poverina è come... però diciamo che veramente sono commossa, soprattutto anche qui, perché poi alla fine una parola la dico, nel senso che queste poesie, per esempio le equazioni di Maxwell, quelle che ha letto lei sulle sono le equazioni della luce, praticamente non avrei mai pensato di riuscire a mettere, diciamo, in un testo di poesia questo aspetto, che sono formule che si trovano sui libri specializzati, no? Di fisica. Quindi ecco, così mi fa piacere questa cosa, che anche diventa in qualche modo divulgazione, un po' anche conoscenza di un aspetto della scienza che tante volte rimane relegato agli specialisti. Ecco, quindi ora io semplicemente ringrazio di nuovo Elio Pecora, perché veramente io sono onorato della sua presenza, non so se tutti voi forse, perché qualcuno forse non lo conosce, io lo so, perché non tutti leggono poesia qui dentro, ve lo so, e non tutti. No, però vorrei dire che, insomma, anche quella poesia che l'ho letto prima, insomma, ecco, mi sono ispirato anche a un suo libro che ha già citato anche la Claudia Valeri, che sarebbe questo Simmetrie, che anch'io consiglio di leggere, perché veramente, no, io lo dico perché è giusto anche iniziare a leggere la poesia, cioè andare in una libreria e comprare un libro di poesia. Io direi che a questo punto l'autore, me li conoscete, lui lo conoscete, ecco, fatto che già due poeti li avete, e tre, scusa, dimenticavo Calanzone, che ha pubblicato anche lei con Crocetti un libro proprio appena uscito. Sì. Ecco, adesso, detto questo, io vorrei appunto invitare i nostri musicisti, a proprio Fedele, insomma, ripeto, Maurizio, Lalli e Pontesiti, veramente a riproporci la loro musica.
Quindi voi farete adesso un pezzo che è Lisbona, tratto da Cielo Indiviso, ecco, perché Lisbona, non lo so, l'hanno scelta loro e mi fa molto piacere perché io amo tantissimo Lisbona, ogni anno ci vado in vacanza praticamente, e mi fa proprio piacere che la cantino, la recitino, e poi dopo faranno un loro pezzo che forse presenteranno loro dopo meglio, Ellis Island, se non mi ricordo male. Ecco, grazie a loro.
Volevamo precisare che Lisbona è una nostra interpretazione, è una sorpresa, speriamo che il nostro feeling sia giusto.
Certo, sicuramente.
Con mi all'erba come erano gli occhi a voi si percorso scorriva su sedere del cuore un bel nuovo portato dal pesco pesco nel mio compagno di disgrazio morto della guerra di comincio troppo vera scimpone per sparare gli inglesi non sapevano parlare posso
modo tranquillamente, penso che può farlo senza problemi, anche perché così diventa anche una sorta di dialogo. Che ore sono? Sono le 6:30, quindi abbiamo fatto un'ora precisa, spaccata. Anche Maria Grazia, se vuole aggiungere qualcosa, o anche gli artisti qua, insomma, ecco, Claudia, non so, ecco. Vedete, se qualcuno vuole intervenire, tranquillamente.
Io potrei...
Sì.
L'impressione così a caldo che ho avuto, non conoscevo Roberto Maggiani e mi ha mandato i suoi libri che ho letto a dire la verità molto in fretta, ma sono stata molto emozionata sia dall'uno che dall'altro. Dal secondo soprattutto perché ho anch'io condiviso, dice il tuo titolo, condiviso la sua esperienza in Portogallo. E lì, questo libro è tutto dedicato a questo suo viaggio, o soggiorno, credo, in Portogallo. E ho potuto constatare che proprio questo paese è rappresentato con una tale vivezza e anche emozionalità, per esempio Lisbona con il mare, soprattutto caratteristico di Lisbona, che aveva fatto anche a me una grande impressione, queste onde molto vitali, molto che si accavallano in maniera che sembra che vengano incontro e che vogliano risucchiare proprio il passeggero. E queste poesie lo rendono benissimo, sia quelle un poco più diffuse così, sia quelle che hanno il pregio della brevità, ma dell'intensità anche. E perché si ha l'impressione che tutto questo maremoto, questo grande azzurro, questo grande abbia una seconda dimensione, cioè di risucchi, ma al di là della materia, e al di là del visibile c'è appunto l'invisibile. Questo è detto molto bene nell'ultima sezione di questo libro e nel libro precedente, quello che avete commentato tanto bene, sia Elio sia Calandrone, ha messo proprio in risalto quella che è la dimensione filosofica di Maggiani. perché poi oggi la scienza e filosofia, diciamo, vanno insieme. E c'è questa, dicevo, scienza e filosofia, nel senso che lì, al di là del visibile, vedo l'invisibile, lui presenta anche l'invisibile, ma a un certo punto sembrano senza confine, come dice cielo indiviso, così, perché dice il cielo lo vede indiviso dal mare, così io vedo il visibile indiviso dall'invisibile. Perché poi anche nella scienza dei quanta, mi pare che sia quello, tra materia e antimateria non c'è poi quella grande differenza. Io dico sempre che con l'andare del tempo non potremo più parlare né di materialismo né di spiritualismo, perché la materia è talmente rarefatta che diventa energia. Lo spirito può essere è anche energia. Quindi forse non ha ragione d'essere tutta la secolare lotta tra materialisti e spiritualisti. Questa poesia mi suggerisce appunto questo, ma credo che lui da scienziato non sia d'accordo.
Tu hai tirato fuori un tema importantissimo in tutta quella che è la mia ricerca come poeta e come scienziato, soprattutto, cioè il discorso dell'unità del cosmo, l'unità della creazione. Io penso che prima o poi, diciamo, in qualche modo c'è un punto, anche se come matematico riconosco che il concetto di limite, diciamo, ci si avvicina tantissimo ma non ci si arriva mai, ecco questo. Però c'è un punto che, in cui sicuramente c'è una rarefazione tra materia e qualche cosa, quel quid che poi cita la coscienza, ecco, questo è oggetto della mia prossima ricerca poetica, sulla quale già sto lavorando. E devo dire la verità, non so nemmeno io dove andrò a finire, però sicuramente questa triangolazione, diciamo, scienza, fede, poesia come intermediaria tra scienza e fede, diciamo, è un campo sul quale adesso mi sto proprio decisamente gettando, ecco, vedremo i risultati, che cosa succederà. Ecco, io volevo chiedere a Maria Grazia se poteva leggere una poesia per me. Così, che è questa qua. Aspetta. Ecco, questa qua, la voce, no? Ecco, questa qua, se è possibile, così vedi. Va bene?
Sì, sì. Vado
lì.
La voce. Nella terra e nel mare. C'è una voce che racconta di te e segue la memoria dei padri fino alle biforcazioni in cui la storia cambia il suo corso, restando pace o guerra. Tutti i punti di spazio e tempo sono equivalenti, ma diversi in sentimento e azione. Il creatore non ha fatto disparità tra il verde della foresta e il blu del mare, bensì diversità. Ogni dove ha necessità dell'altro dove, e il tempo che pare inesorabile è in realtà equo e paziente. Esso elude la mente e fugge, poiché è essa stessa a generarlo, interpretando come scorrere ciò che invece è evolvere da posizione a posizione. Si svelano nuove forme e totalità più ampie. La passione che ne deriva è fluida come acqua in un vagone in corsa, oscilla tenace e snella nella sua legge di natura, per quanto appaia prigioniera, imbottigliata. È la bellezza del mondo che ha la sua matematica ed è precisa, fin nel caos dei suoi meandri più reconditi, prigioniera di regole senza principio. Ma tu vedrai sempre la libertà della terra e del mare, la morte adagiarsi sulle nostre membra, mentre lieve e pesante ci accompagna nel viaggio del cielo, trasforma il corpo in polvere e conduce l'anima fin nel grembo antico.
Ecco, allora questa qua, così è forse anche per chiudere. Dunque, in sala io riconosco, intanto c'è una cara amica del Portogallo, che è Karin, che alzi la mano, perché qui, insomma, lei anche mi ha aiutato tanto anche nelle mie traduzioni dal portoghese. Alza la mano, Karin, eccola lì. E poi volevo ringraziare, insomma, c'è tanto.
dov'è? Roberto Biagiotti, che sta facendo le foto, il quale sta portando avanti un progetto che si chiama A Roma, nel senso che progetto molto interessante sulla musica, sui musicisti giovani che ci stanno a Roma, che c'è un mondo sommerso che alle volte rimane proprio troppo in ombra, insomma, quindi anche l'arte che ha, deve avere la sua, come dire, deve emergere, insomma, anche i ragazzi, io che lavoro con i ragazzi vedo che tante volte hanno proprio necessità di spazi, di spazi, di possibilità di esprimersi, di qualcuno che gli dica come esprimersi e dove esprimersi. Ecco, io penso che Biagiotti stia portando avanti questo progetto che si chiama Roma, cercatelo su Facebook, a Roma, è scritto proprio a.r.o.m.a.roma, ed è molto interessante, questo ci tenevo a dirlo perché è una delle quelle iniziative che proprio merita di essere sostenuta, così tutto gratis, chiaramente. Ecco, un'altra cosa che segnalo, e ci tengo anche, diciamo anche il lavoro che stiamo facendo con Giuliano Brenna, che è qui presente, e col quale siamo, seguiamo un sito che si chiama www.larecherche.it in francese, e larecherche sarebbe .it, nel quale, diciamo, proponiamo, diamo spazio, insomma, ad uno spazio di pubblicazione e di lettura, insomma, si legge di tutto, testi alle volte nemmeno, diciamo così, troppo validi, ma altri altrettanto validi, diciamo, uno spazio di scoperta e di possibilità di espressione, no? Nel quale ci si confronta e si cresce insieme nella poesia, perché anche, penso che anche la poesia abbia necessità di spazi, chiaramente questo non dico niente di nuovo, però anche di possibilità di incontrarsi, anche gente che ha tante, come dire, poesie nel cassetto, forse deve mettere anche, forse metterle sul tavolo, aprirle e dare la possibilità a tutti di poter essere letto in qualche modo, e poi dopo sarà, si vedrà, insomma, quello che succederà, ecco. Oh, quindi io questo volevo dire semplicemente, poi io non so se voi siete d'accordo, volete, io chiederei ai musicisti di fare un'altra canzone, se avete ancora pazienza, poi ci salutiamo, se ce l'hanno pronta, se no come volete voi. Se avete qualcosa? Ah, no, il fatto è questo, che io gliel'ho chiesto pure, dicevano, se avete un nome, io ho già chiesto abbondantemente a Maurizio, ma lui mi ha detto che il nome non esiste, perché in realtà Fedele Mazzetti è un cantautore, lui compone i testi e le musiche, tutto, e loro, diciamo, lo aiutano, diciamo, nell'arrangiamento del tutto, e per cui non hanno in realtà un nome, però sono un gruppo affiatato, suonano bene, e quello è quello che conta. Compagni di viaggio, ecco, gli abbiamo dato il nome.
Torna presto, ci manca.
torna presto, ci scrive.
Che ci ha ospitati, poi ringraziamo il Sindacato Nazionale Scrittori nella persona di Claudia Valeri che organizza questi incontri letterari, ringraziamo Elio Pecora per la sua presenza e il suo intervento per me particolarmente interessante, e poi Maria Grazia Calandone lo stesso e i nostri musicisti, poi ringrazio tutti voi che siete qua e ricordiamo che il prossimo mercoledì c'è un altro incontro con un altro libro che ora non mi sfugge. Comunque c'è un altro incontro. Ecco, allora grazie e buona serata a tutti.
Allora, io ho anche detto che
quello che vuoi.
Grazie a tutti.
Grazie a lei, grazie a te.
Arrivederci.
Bravo, complimenti, grazie per questo.
E lei veramente è stato di punto per metterci in conto.
Io sono dell'editore, diciamo, se c'è qualcosa bene, se
no. Ma come no?
C'ha solo 50.
No, no, lascia perdere.
No, io ho 20.
Lascia perdere, cosa devi fare? Quanti ne vuoi?
Due.
E te, sarà Andrea lì, dopo lo vedo, no?
Apposta, se ce l'ha, poi fare conti con lui.
Grazie.
Come ti senti? Stato. Ah, una, due anni, una. Tu ce l'hai l'ombrello?
Quella mia maniera. Dunque,
Io ho ricordato all'inizio tutto il mio
scritto.
Mio marito è un altro qualcosa, pagato, Roberto Pagano.
Ciao,
a distanza. Allora, quando sono maestro, guarda che tutti ti
aspettano.
Ciao, io chiederò a lui la
vostra cosa. Sì,
dai, è per questo.
L'ho chiesto perché penso che...